sarà l'ultima parola di questa sera, perché poi ci sarà la televisione, gli spettacoli, i telegiornali, i fatti di cronaca, i fatti, ecco, però questa è una parola per noi, una parola che serve alla tua vita, alla mia vita, dove dice il Siracide che Dio ascolta la preghiera del povero, dell'oppresso, della vedova, dell'orfano. E dice che chi soccorre questa categoria di persone, il povero, la vedova, l'orfano, è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi, quindi arriva fino a Dio. Abbiamo sentito ancora il Salmo, il povero grida e il Signore lo ascolta. Anche noi, sicuramente anche voi, tutti noi, abbiamo gridato al Signore. E io sono sicuro che tutti noi possiamo dire che il Signore ci ha ascoltati nella nostra vita. Ci ha cavati fuori dalla paura, dalle necessità, dalla depressione. Ecco perché il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva chi ha il cuore affranto. E sicuramente questa parola si è realizzata in tutti noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Forse i giovani non si rendono conto, però parlate, vi ricordate sicuramente i nostri nonni, i nostri genitori. Pur nelle mille difficoltà sempre dicevano: il Signore mi ha aiutato, il Signore mi ha salvato, il Signore si è fatto presente in questi problemi gravi che ho avuto nella mia vita. San Paolo a Timoteo dice: mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà. È arrivato la fine dei giorni, è in carcere a Roma, dice: mi manca poco. Dice: ho conservato la fede. Quanti nostri anziani, quante nostre nonne e genitori hanno potuto dire così: ho avuto la fede, non ho mai dubitato dell'amore di Dio. Noi aspettiamo sempre quando muoiono l'eredità, ma pensa che dono immenso che ti hanno lasciato, la fede. Questa è la ricchezza che i genitori devono trasmettere ai figli, più che le case, più che i soldi, più che i possedimenti. E poi infine il Vangelo. Ci sono questi due tipi di preghiera, quella del fariseo, dove il centro di questa preghiera è lui: io sono così, io digiuno, io pago le tasse, io. C'è la preghiera del pubblicano, i pubblicani erano i peccatori, i maledetti, lontani da Israele. Perché? Perché non osservavano la legge, perché erano esattori come Matteo, l'evangelista, come Zaccheo. E invece questo, invece di dire io, dice: Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Ecco, vedete, due preghiere, dove per il pubblicano il centro è lui, è il Signore. Per il fariseo il centro è se stesso, e quindi la sua preghiera vale quello che vale, perché è un'autoesaltazione. Come dovrebbe essere la nostra preghiera allora? Vedete, al di là di queste preghiere che noi facciamo a Padre Pio, a Santa Rita, all'Immacolata, sono sempre preghiere di altri queste qui. Vedete, abbiamo fatto una preghiera autentica prima, il Gloria, dove vedete cosa vuol dire gloria a Dio. Ecco, noi ti lodiamo, ti benediciamo, diciamo bene di te, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per Gesù Cristo, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo. Questo togliere bisognerebbe tradurlo: tu che porti il peccato del mondo. Tutti noi, vedete, vogliamo togliere il peccato al marito perché beve, al figlio perché entra in ritardo, alla nuora perché non mi porta i bambini a trovare, Tutti noi vogliamo togliere il peccato degli altri. Gesù Cristo non l'ha tolto, l'ha portato. È diverso, capite? Io tolgo la polvere e dopo 2 o 3 giorni c'è ancora la polvere. Invece il cristiano, come Gesù Cristo, è colui che porta il peccato del marito, della moglie, dei figli. Invece noi abbiamo sempre quest'idea di toglierlo, di cambiarli, di farli uguali a me. Io sono il prototipo, l'icona, tutti devono essere come me. E non è questo, capite, la preghiera, perché allora non è Dio il centro, sei tu che diventi il centro degli altri. Ecco dove dice il Signore, vedete, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra, abbi pietà di noi. Vedete cos'è la preghiera, dove mettiamo Dio al centro, dove diciamo noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Cosa vuol dire glorificare Dio? Prendere coscienza della sua gloria, cioè del suo amore. Se noi ci guardiamo in giro, c'è il sole, la luna, le stelle, il mare, gli uccelli, le farfalle, i fiori. Ma per chi ha creato il Signore queste cose? Per te. Questa è la gloria di Dio, cioè la manifestazione del suo amore. Quando c'è la parola gloria, mettiamo sempre amore, perché è questo il significato. I cieli parlano della gloria di Dio, cioè del suo amore, della sua magnanimità. Pensate che sperpero che ha fatto Dio nel creare i fiori, le specie, pensate. Ecco, vedete allora come dovrebbe essere la nostra preghiera, questa lode, questa benedizione, questa gratitudine, questo lodare, benedire il Signore, ringraziarlo, invocarlo. Questa è la preghiera che vuole il Signore. L'abbiamo già detto, quando noi leggiamo le preghiere degli altri, ecco, ci sono bellissime preghiere, lettere d'amore tra gli scrittori, no? Ecco, è come se tu prendessi la lettera di amore che uno scrittore ha scritto alla sua fidanzata e la leggessi tu, la mandassi al tuo fidanzato. Direbbe, ma cos'è questa cosa qui? A me basta che tu mi dica ti amo, ti penso, senza fare chissà cosa. Perché? Perché questa è parola tua, queste qui sono parole di un altro, così nella preghiera. Abituiamoci a lodare il Signore, a parlare col Signore. È dentro di noi, dice San Paolo, che Dio è presente in tutti, opera in tutti ed è padre di tutti. Tu a tuo papà non è che gli mandi le lettere, vero? Così, lo vedi, gli dici, lo accogli, gli sorridi, lo ascolti, parli con lui, discuti con lui. Ecco cos'è la preghiera. Ecco, allora cerchiamo anche noi, fratelli, di non mettere tanto al centro della nostra preghiera noi stessi, le nostre necessità, perché Gesù dice: prima il Padre sa di che cosa avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate nella preghiera. Certo che dobbiamo chiedere la salute, il lavoro, la pace, la tranquillità, sono cose giuste, però ecco, mettiamo sempre Lui al centro, lodiamolo, benediciamolo, esaltiamolo, cerchiamo di essere grati per tutto quello che ci dà ogni giorno, la vita, i figli, il lavoro, le difficoltà, le croci, ecco, sapendo che Lui è Padre. Ecco, tutto questo è importante, altrimenti vedete, noi andiamo, siamo anche noi questi poveri fariseo, questo povero fariseo, perché tanti di noi pensano di essere a posto, perché dico, io cosa faccio in genere? Casa, chiesa, sì, qualche mormorazione, qualche critica, qualche parolaccia, qualche bugia, sì, niente, niente. Però il problema è che non lodi il Signore, che ti stai sempre difendendo verso di Lui, dire io in fin dei conti cosa c'ho, niente, che cosa faccio? Ma perdi il tempo, perché? Perché il tempo il Signore te lo dà, perché tu lo lodi, lo ringrazi, lo benedica. Ecco, allora facciamo questo e avremo anche noi la sentenza di Gesù, torneremo a casa nostra giustificati, santificati. Ecco, ricordiamoci, dopo l'Eucaristia, quando noi usciamo da messa, siamo uomini e donne nuovi, nuovi, perché Gesù Cristo dà la sua vita per noi, quindi usciamo giustificati, santificati, rinnovati, ringiovaniti, rinvertiti, rinvigoriti. Non usciamo quelli uguali a come siamo entrati, diversi, nuovi. Tu puoi, da quando esci da chiesa, benedire il Signore e lodarlo, vedere la tua vita sotto un'altra luce. E c'è un Padre che ti ha consolato con la sua parola, ti nutre col suo corpo, c'è una comunità di fratelli con la quale hai pregato, hai lodato e benedetto il Signore. E allora dobbiamo andare sempre con fiducia, sapendo che possiamo rinnovarci, anche se l'età va su, anche se gli acciacchi ci attaccano, anche se però è questo che va, che noi siamo nuovi, figli di Dio, che possiamo dire papà.